Allora, questa mattina proprio c'erano due parti della scrittura un po' che mi risuonavano in mente, sono tutte ispirate dallo Spirito Santo all'Apostolo Paolo e riguardano un aspetto purtroppo molto presente nella psiche umana, cioè che è quello di tante volte non amare la verità delle cose, forse avere paura della verità e quindi quella tendenza che abbiamo tante volte a prenderci in giro o a non vedere o a cercare delle soluzioni che non siano quelle vere, quelle profonde, quelle che Dio ha preparato per noi. In qualche modo la scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare di un concetto importante che è imparare a farsi del bene. E in fondo in questo tipo di apprendimento diventa importante capire cosa ci fa bene e cosa non ci fa bene. E abbiamo visto la scorsa settimana che non ci fa bene sicuramente vivere sotto condanna, vivere nella colpa. Ieri facevo una battuta in una trasmissione dal vivo su Parole di Vita, dove affermavo che ed è purtroppo la verità che se le persone scoprissero come attraverso l'opera di Cristo siamo stati liberati non soltanto dal peccato, non siamo stati liberati dalla condanna, non siamo stati soltanto liberati dall'accusa, ma siamo stati liberati anche dalla colpa, questo potrebbe veramente in una maniera incredibile sanare un sacco di problematiche psichiche e quindi essere una rovina per gli psichiatri. Però dico, Dio si sta manifestando proprio perché andiamo al centro della sua volontà, andiamo al centro facendo esperienza della sua volontà e non ci attacchiamo, non ci lasciamo fuorviare né dagli altri né da noi stessi. Né da nessun'altra cosa. Ecco perché oggi purtroppo siamo in un clima dove tutti dicono io sono quello giusto, la nostra Chiesa è quella ideale, noi laviamo meglio degli altri, noi siamo più vicini, noi e purtroppo sappiamo che la parola di Dio, pur essendo ispirata da Dio, quando ci si approccia in una maniera mentale, quando in fondo si vuole credere quello che si vuole credere, non c'è questa sincerità, finisce per essere manipolata a proprio uso e consumo. E purtroppo tanti, tanti hanno usato la parola di Dio per portare avanti le loro vendette, per portare avanti le loro volontà di potere, per portare avanti il loro dominio, per portare avanti una specie di estorsione di carattere spirituale apparente, per costruire il proprio regno nel nome di Dio. Diciamo che la parola di Dio purtroppo si presta a tante interpretazioni, per cui quando sentite ingenuamente dire una persona perché la parola di Dio dice, e in realtà è una cosa un po' molto relativa perché gli si è fatto dire quello che si vuole. Tante volte oggi nel mondo cristiano abbiamo intanto una divisione estrema e questo già dimostra come a dire, come è possibile che se Dio ha detto una parola, ha parlato, è come quel gioco del telefono, ognuno poi ha capito una cosa diversa, cioè, ognuno poi ha immaginato una cosa diversa e ha costruito un'idea diversa. E questo sì, una certa diversità può essere pure utile, ma il problema è quando la diversità diventa così grande che ci porta fuori dalla semplicità di un rapporto con Cristo, che è quello che Dio vuole ottenere nella tua vita, nella mia vita, perché sa che alla fine tante dottrine, tante teorie, tanti movimenti, tante spettacolarità, tanti miracoli esterni, alla fine non ti cambiano. E allora leggiamo due parti della scrittura che ci danno un monito importante e ci fanno capire che se non manteniamo questo atteggiamento di sincerità davanti a Dio, se non manteniamo questo atteggiamento di piccoli fanciulli, se in qualche modo ci lasciamo impressionare da tante cose che potranno in qualche modo apparentemente somigliare alla realtà di Dio, ma non essere quello che Dio vuole per noi, tante volte ci troveremo in situazioni strane, ci troveremo con convinzioni estreme, ci troveremo forti di certe idee, ma senza che Cristo possa crescere dentro di noi, perché il progetto, ripeto, il progetto per Dio è uno, ricevere il suo figliuolo, e quindi a quelli che lo hanno ricevuto, egli, dice il Vangelo di Giovanni, ha dato il diritto di diventare figli, e questa è una verità incredibile, cioè non si può diventare figli senza ricevere, perché solamente attraverso Gesù ci è stata concessa nuovamente una natura divina. Siamo stati iscritti nello stato di famiglia di Dio, siamo diventati figli per l'opera meravigliosa che Gesù ha svolto sulla croce. E quindi questo è un primo concetto. E il secondo concetto è legato al fatto di comprendere che non saranno le cose che facciamo, non saranno tutte le teorie che abbiamo, l'ortodossia dottrinale, ma sarà quanto di Cristo o quanto dell'amore, della carità abbiamo sviluppato. Questo ci renderà più o meno santi, più o meno grandi nel regno di Dio, la misura della scoperta della vita di Cristo dentro di noi. Quindi capite, questi sono i due propositi fondamentali di Dio, quindi capite quali potrebbero essere i due propositi contrari del male, cioè sia per non farci arrivare alla salvezza, e questo è più drammatico ovviamente, perché oggi vedete come la realtà che ci circonda prolifera in tante soluzioni, in tante vie, tutto fuorché Cristo sembra oggi di moda, tutto fuorché Cristo. Cioè, possiamo parlare di meditazione trascendentale, di mindfulness, di buddismo, di zen, di tante filosofie più o meno gettonate, l'importante è che non si parla di Cristo, e purtroppo questa è l'azione forte del male che cerca di velare il Vangelo. E così troveremo in un'altra parte della scrittura l'apostolo Paolo che si esprime dicendo: se il nostro Vangelo è ancora velato, cioè non si rivela, è per quelli il cui Dio di questo mondo ha accecato le menti, cioè c'è questo lavoro di offuscamento, questo lavoro di depistaggio, per cui realmente anziché incontrare Cristo in una relazione, siamo fuorviati in tante religioni, una più o meno vale l'altra. Certo, quelle cristiane almeno hanno Cristo e c'è la possibilità anche di una rivelazione di Cristo, ma altre forme religiose è chiaro che hanno una grossa difficoltà a portarti a una riconciliazione con Dio, perché sono basate tutte quante sullo sforzo personale, sulla autogiustizia, sul tentativo che tu puoi fare per arrivare e per essere degno, mentre la rivelazione che abbiamo ricevuto ci ha dovuto in qualche modo mettere in una coscienza di fallimento, di fragilità, di crisi, per poter cadere dai nostri cavalli e avere questa rivelazione sulla via libertà, sulla via Epaulofu, sulla via di Damasco. Noi non so dove ci trovavamo quando Dio ci ha rivelato veramente la nostra fragilità, il nostro peccato, il nostro fallimento, ci ha rivelato veramente che l'inferno era qualcosa che faceva parte della nostra vita, e lì si è prodotto quel ravvedimento che oggi sembra non essere più di moda. Ecco, come dire, sì, predica quasi un cristianesimo senza ravvedimento, cioè senza che bisogna cambiare, decidere di cambiare la prospettiva, decidere veramente di credere totalmente in Cristo e di cominciare un percorso in cui poi scopriamo la sua risorsa. E i due attacchi, velocemente, uno lo leggiamo, penso che lo conoscete tutti, ma È sempre bello poterlo leggere nella parola di Dio in Seconda Tessalonicesi. Dal capitolo 2. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare, sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra. Ecco, c'erano pure i falsi, cioè qualcuno scriveva delle lettere non ispirate e in qualche modo le voleva fare passare pure per rivelazione. E che cosa? Come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Come a dire, il giorno finale, il giorno del Signore sarà preceduto da tutto un sistema che coopera a mettere non solo l'uomo in generale sul trono, quindi quasi a diventare l'uomo Dio, come a dire io sono Dio, io controllo il bene e il male, e poi certamente in tutto questo quelli che hanno più potere lo controllano più di quelli che ne hanno di meno, ma un uomo particolare, una figura particolare che proprio è la parodia della Trinità. Ci sarà l'antipadre, l'antifiglio e l'antispirito, l'anticristo che si siederà sul trono, che si ergerà, che diventerà un capo supremo, che diventerà, sarà personificato da qualcuno, e allora lì realmente inizierà un'altra fase della storia della vita di Dio sulla terra. Non vi ricordate che quando ero con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E ancora sappiamo, chi ha approfondito questa parte, che la presenza dei credenti sulla terra, la presenza dello Spirito Santo nei credenti trattiene il male, trattiene la potenza del male. La nostra preghiera, il nostro emanare Cristo, la nostra vita di Cristo, sebbene non trasformerà questa società in una società cristiana, ma ha un potere, perché sennò qualcuno potrebbe dire: ma se è il male che deve vincere, se tutto deve avvenire così, io me ne sto bello nascosto. No, no, noi abbiamo bisogno realmente di essere risplendenti, di risplendere sempre di più, e la Chiesa, nello stesso tempo che il regno del male diventa al culmine, si arriva al culmine, la Chiesa risplenderà perché in qualche modo deve tirare fuori tutti quelli che sono sulla via della salvezza. Ci sono tante persone che aspettano la manifestazione dei figli di Dio, ci sono tante persone che aspettano qualcuno che gli dia una buona notizia, che gli dia la notizia del Vangelo, la buona novella ha bisogno di essere ascoltata. E infatti allora sarà manifestato l'empio che il Signore distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Allora sì, ci sarà un annientamento del male, ma fino allora siamo in qualche modo sotto uno scacco continuo e abbiamo bisogno di capirlo, e siamo sotto questo scacco anche in maniera sottile, non in maniera evidente dove i demoni ci vengono contro, ma dove il male, la venuta di quell'empio, avrà luogo, attenzione, per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di chi? A danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. e lì realmente il male sta articolando tutte le sue strategie dal punto di vista della cultura, della filosofia, di particolari approcci che in qualche modo cercano di produrre dei risultati, dei miracoli, dei cambiamenti che sono bugiardi, non bugiardi perché in realtà non avvengono o non sembra che avvengono. Tante volte i falsi equilibri, sapete, sembrano veri. Quante volte anche nella nostra vita passiamo da momenti in cui ci sentiamo super sicuri, super forti, poi passiamo un test nella nostra vita e vediamo che crollano tutti gli equilibri. E allora cosa significa? E io spesso infatti quando parlo con le persone che mi chiedono, ah dottore, dottore, io voglio tornare come prima. No, gli ho detto come prima non ci puoi tornare, devi tornare meglio di prima, perché prima era un equilibrio precario. Tante volte noi ci costruiamo degli equilibri precari, ci costruiamo, ci prendiamo in giro, non ci inganniamo per cercare di trovare una sicurezza, una stabilità, una forza, ma il diavolo viene incontro a questo nostro bisogno di sicurezza, solo che ovviamente il diavolo non ci parlerà di Cristo, il diavolo ci parlerà di tutt'altro, di tecniche, di scienze particolari, persino ci proporrà di seguirlo, e molti oggi lo seguono, ci proporrà tante soluzioni per darci un apparente beneficio, per farci stare bene, prodigi bugiardi, a danno però di chi? Non sta a guardare cosa è quello che lo fa stare bene, come a dire se qualcuno dice mi faccia stare bene chiunque, non mi interessa, può essere pure il diavolo, io lo accetto. Se noi non stiamo un po' attenti su quello che mangiamo, non solo non ci farà bene, ma ci avvelenerà. Allora il prodigio bugiardo, l'azione efficace del male è proprio a danno di quelli che non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. Come a dire, non ho desiderio di sapere qual è la verità, basta che sto bene, poi se filosofia indù, se è meditazione trascendentale, se è reiki, se è yoga, se è qualunque cosa, se sono forme strane, ve ne potrei citare centinaia che stanno proliferando, a me interessano, se sono i fiori di Bach, anche questa è una cosa incredibile, quante persone spendono un sacco di soldi per dei fiori che non hanno in realtà una capacità fitoterapica, cioè, ma dovrebbero funzionare secondo radiazioni cosmiche che emanano, cose così strane che uno le legge e dice ma come uno ci fa a credere a queste radiazioni cosmiche che prendono il colore del fiore e riesco, c'è una speculazione impressionante. E tanti mi arrivano e dicono, dottore, ho fatto i fiori di Bach, puoi fare anche quelli di Beethoven, puoi fare anche quelli di Chopin, puoi fare anche quelli di Mozart, ma non sono sostanze che hanno un certo effetto, sono cose che suggestionano. È la cosa drammatica che stiamo vedendo, che le persone più che mai oggi, forse nel clima ancora di più di paura, nel clima di sbandamento, sono sensibili a qualunque suggestione. Chiunque riesce a suggestionarti e farti pensare che quella cosa ti farà stare bene, ti può depistare, ti può deviare, ti può portare lontano dall'unica vera realtà che è Cristo in noi, le sue risorse, il suo tesoro dentro di noi. E quindi attenzione a mantenere questo amore, questo desiderio della verità, che poi significa desiderio di Cristo, perché lui ha detto io sono la verità, la via e la vita. Quindi tante persone mantengono questo desiderio senza saperlo, e anche se incontrano questi falsi rimedi, alla fine incontreranno Cristo, e tu sei stata una di queste, perché non ti sei fermata alle ricerche strane, non ti sei fermata alla consultazione di maghi, non ti sei fermata alla consultazione semplicemente di oroscopi o di altre tecniche a meditazioni più o meno trascendentali o forse più terra-terra, ma a un certo punto della tua vita Cristo si è rivelato, l'amore che hai avuto per la verità ti ha portato non una religione, vi dico sempre, non religione evangelica più che cattolica, ma una relazione con Dio attraverso Cristo. Questa è quella che ti ha dato le coordinate, questa è quella che ti ha fatto nuovo, ti ha fatto partecipe della natura divina. Questo veramente è una carta vincente dentro. Ma lì poi è importante, ecco, dicevo, questo si applica purtroppo alle persone che vengono depistate e non vedono il Vangelo, si attaccano a un sacco di altre cose, vedono dei prodigi bugiardi e a un certo punto qualcosa succede, che Dio manda loro o permette che arrivi loro una potenza di errore perché credano alla menzogna. È tremendo, Dio non ti può impedire di credere nella menzogna se tu ti vuoi prendere per i fondelli. Se tu ti vuoi illudere, se tu ti vuoi inventare, ti vuoi creare una realtà come ti piace a te, Dio stesso, pur se ti dà i segnali, lo Spirito Santo, pur se cercherà di convincerti, non ti può impedire di cadere in delle trappole che in qualche modo sembrano potenti, sembrano chissà come, ma sono un qualcosa che ti allontana dalla presenza di Cristo, dalla rivelazione dell'amore di Dio. E quindi in qualche modo molte persone le vedete così convinte nelle loro menzogne, ma non solo convinte, ma capaci anche di convincere gli altri, perché quando uno si convince di una cosa estrema, diventa fanatico di qualche cosa, diventa veramente pericoloso, perché deve, diciamo, quasi settario, diventa, ma voi non so se ci avete presente un testimone di Geova o qualcuno che cerca proprio in una maniera estrema, dopo che è stato lavato di cervello con una forma veramente estrema di controllo, di dominio, sembra che la sua vita dipenda nel cercare di contagiare e di convincere altri. E uno dice, ma lo fa in buona fede o lo fa in cattiva fede? Il problema lo sa solamente Dio, perché se lui non ha amato la verità, ma ha amato semplicemente qualcosa che gli desse una sicurezza qualsiasi, purtroppo la menzogna è diventata la sua verità e nessuno lo smuoverà, neanche Dio ci può smuovere se noi non abbiamo amore per la verità. Anzi, Dio purtroppo, con grande dolore, ci deve lasciare liberi di entrare nella menzogna, liberi persino di delirare. Sapete cos'è il delirio? È una convinzione estrema che la mente si può fare, che non ha più un punto di contatto con la realtà. Questo è il massimo dell'essere nella menzogna, quello di delirare. Dio soffre tantissimo, ma quello che ci chiede, quello che ti chiede è la semplicità di dire: Signore, io sono disponibile, voglio comprendere, voglio capire. La disponibilità non glielo devi neanche chiedere, è un atteggiamento interiore di chi non si mette presuntuosamente dalla parte di chi ha capito, di chi sa tutto, di chi ha la soluzione per tutto, ma l'atteggiamento umile è dire: Signore, io ho bisogno di comprendere. Ed è quello che l'atteggiamento che Dio ti sta chiedendo. Leggo un ultimo versetto e concludo questa esortazione di questa mattina. L'altro versetto si trova in Seconda Timoteo, no, in in Seconda Corinzi, al capitolo 11, è bello l'Apostolo Paolo, veramente mi piace, tante volte mi ci identifico tanto. Vorrei che sopportaste, inizia al capitolo 11, da parte mia un po' di follia, ecco, quindi ragazzi, sopportate un po' di psichiatria, da me è un po' di follia pure. Un po' di cose che vi sembrano strane, cioè, ma cosa c'entrano con la parola di Dio? Invece sopportate un po' di follia. Ma sì, già mi state sopportando. Infatti io sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Guardate questa immagine che bella! L'Apostolo Paolo ha così tanto desiderio, cioè non soltanto che il Vangelo arrivi alle persone, ma che poi le persone crescano veramente e possano maturare per essere pronti, sì, già nel battesimo, avremo tra breve dei battesimi, nel battesimo c'è questa espressione dell'unione già perfetta con Cristo, ma poi alla fine ci saranno le nozze dell'agnello nella fine dei tempi in cui tutti i salvati di qualunque comunità, di qualunque estrazione cristiana, però salvati, relazione con Cristo, non religione. Gesù non salverà la religione evangelica più che quella cattolica o quella ortodossa o non so quale. Tutti salvati saranno sposati. L'Apostolo Paolo sentiva questo desiderio, questa bramosia, desiderava di presentare le persone con cui entrava in contatto, soffriva tantissimo quando vedeva che venivano sconvolte da dottrine strane, quando entravano in fanatismi, quando uscivano dalla semplicità rispetto a Cristo, e lui era geloso, ma non perché li doveva sfruttare, perché oggi tanti sono gelosi, come dicono, questo è mio, perché così io la spremo la pecora, ci faccio la lana, il latte, ci spremo tutte cose. No, Paolo non era geloso perché avendo più pecore poteva avere un portafoglio più ricco, più grande, no, era geloso perché sentiva l'amore di Dio e lo sentiva in maniera così forte che lui stesso per la Chiesa diceva: preferirei essere io maledetto pur di vedere gli altri salvati. Guardate che vicinanza col cuore di Dio, quasi a dire: mi becco io la punizione, non lo poteva fare, ma il suo cuore era pieno di questo amore consumante. Sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine. Ma temo, ancora una volta, ma temo. Qual era il timore dell'Apostolo? Qual è il timore mio o di qualunque uomo che desidera non la sua gloria, non il suo tornaconto, ma desidera il bene delle persone? Perché ognuno di noi dovrebbe non solo desiderare il proprio bene, ma desiderare anche il bene degli altri. Qual era il suo timore? Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza. Due aspetti importantissimi, semplicità. Fratelli, oggi troviamo teorie così complesse, così trascendentali, così complicate, che veramente dice: mamma mia, no? È così complesso Dio? No, Dio è per i bambini, Dio è per i semplici, Dio è per quelli che si fidano. Quindi attenzione a non essere attirati da cose più complesse, da cose più arzigogolate, perché Dio sta cercando di sviluppare in te una semplice fede. Una semplice fede nel suo amore, una semplice fede nella sua opera in te. E poi dalla purezza, che chiaramente significa non tanto che noi riusciamo ad essere perfetti, ma significa che attingiamo sempre dalla opera di Dio in noi, cioè che abbiamo capito che le cose buone sono quelle che Dio ha messo nel nostro cuore, non ci dobbiamo inventare altre cose. Dobbiamo imparare a scoprire la pace che Dio ha messo in noi, la gioia che Dio ha messo in noi, l'amore che Dio ha messo in noi, lo Spirito Santo ci aiuterà, la comunione fraterna ci aiuterà, non una legge a cui bisogna obbedire, ma le leggi scritte nel nostro cuore che vanno scoperte e realizzate. Temo veramente che le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Mamma mia, qual è il dolore di Paolo e qual è il dolore di Dio quando uno, prima di tutto, quando non approdiamo al suo progetto di salvezza. E questo, come vi dico sempre, è la trappola più grande del demonio, quello di trovare 100.000 alternative che diano l'illusione di spiritualità, di trascendenza, ma che non portino ai piedi della croce. Quante persone veramente sono traviate, sono distolte, sono sedotte, appena sentono persino il nome di Gesù, a parte bestemmie e cose, ma proprio nasce come quel rifiuto dell'unico che ci ha amato fino alla croce, rifiuto di chi vuole il nostro bene, anche se tante volte lo consideriamo un intruso. Anche a me, anche a te sarà successo di dire: ah Gesù, era meglio che non ti conoscevo in certi momenti, perché mi hai creato un sacco di problemi. Prima almeno non esisteva nessuna verità. Quanto dolore c'è nel cuore di Dio questa mattina. Ci alziamo in piedi. Quanto dolore c'è nel cuore di Dio per quelli che non sentono il suo amore, per quelli che non vogliono avere la rivelazione. Sapete, le parabole erano un modo proprio particolare per filtrare, non erano fatte perché capissero meglio le persone, ma erano fatte quasi quasi per vedere se le persone erano interessate poi a comprendere, i discepoli erano interessati a comprendere, e poi Gesù spiegava loro le parabole. Ma erano tante volte dette proprio per cercare di fare vedere alle persone qualcosa che loro non vedevano, e i loro occhi anziché vedere non vedevano, le loro orecchie anziché udire non udivano, il loro cuore si era indurito, per cui neanche con questa semplicità che Dio usava nella parabola queste persone erano così pregiudiziali, avevano dei pregiudizi così tali che neanche le parabole, che in qualche modo avrebbero potuto richiamarle, invece facevano richiudere le persone nella insensibilità dei loro cuori, nella chiusura. E Dio c'ha una sofferenza grande, c'ha un dolore grande, perché sta parlando, continua a parlare attraverso la tua vita, continua a cercare, continua a desiderare il frutto del suo sacrificio, continua a desiderare persone veramente che dalla morte, dalla disperazione, dall'angoscia, dal peccato, dall'inferno possano essere portate nella sua meravigliosa luce. Ma continua pure a desiderare che tu, che lo hai incontrato, tu che hai fatto un'esperienza con lui, possa desiderare di scoprire di più. Non frastornato da tanti che ti dicono di qua, di là, non da numeri, non da quantità, non da spettacoli, non da dimostrazioni di cultura cristiana. Non è questo che ci aiuterà a vincere i nostri combattimenti interiori, ma è conoscere più di lui, più di Cristo in me, Signore, più di Cristo in me. Più coscienza, non me lo deve dare Dio, ma come a dire: io ho bisogno di credere di più, ho bisogno di lasciarmi guidare dallo Spirito Santo che mi sta cercando di mostrare le soluzioni meravigliose che Dio ha messo in me. Non ho bisogno delle menzogne, non ho bisogno dei miracoli bugiardi, non ho bisogno dei segni prodigi che mi possano attirare, e subito tutti corrono dietro ai prodigi, dietro le folle, subito quando c'è una moltiplicazione di pani, tutti, o quando, ma poi chi restava? Chi aveva una rivelazione dell'amore del Padre, chi era semplice, chi aveva compreso che Gesù era l'unico vero maestro, ed era maestro di vita, non maestro solamente che provvedeva economicamente o miracolosamente, ma era maestro di libertà, maestro di pace, maestro di vera gioia, maestro di vita eterna. Preghiamo questa mattina, perché se c'è qualcosa che cerca di depistarti, che cerca di confonderti, intanto essere confuso non è un problema. Il problema è quando per uscire dalla confusione ti attacchi a qualcosa che ti sembra forte. No, lo Spirito Santo cercherà di farti attaccare a Gesù dentro di te, Gesù dentro di me. Signore, ti voglio pregare questa mattina per questi miei fratelli e sorelle. Grazie, Signore, perché ancora queste bambine che abbiamo presentato, Signore, sono un segno chiaro di com'è l'atteggiamento dei bambini e quello che Tu ancora cerchi in noi. Grazie, Padre, perché Tu hai nascosto queste cose ai saggi, agli intelligenti, a quelli che si sentono chissà che, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. E Ti chiediamo questa mattina che qualunque trappola che possa depistarci, che possa allontanarci, qualunque miracolo bugiardo, qualunque cosa che possa fare presa sulle nostre emozioni, non sia capace di distrarci dalla verità e portarci a una menzogna, portarci a un prenderci in giro, portarci a una falsità con noi stessi. Vogliamo essere sinceri, Signore, anche nella nostra difficoltà, nelle nostre paure, sapendo che Tu hai messo una soluzione vera dentro di noi, che Tu non ci lasci, non ci abbandoni, che Tu ci hai messo dentro tutte le risorse, e vogliamo crederlo questa mattina, scoprirlo e portare questo messaggio di speranza agli altri, questa semplicità del Vangelo. Vogliamo esserne messaggeri anche per gli altri, Padre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.